Va bene, sono le ore 11:52, con 52 minuti di ritardo inizia una nuova trasmissione di Colpo Grosso di Stato. In compagnia del sottoscritto, come già lo sapete ormai voi tutte e tutti affezionati e affezionate della mattina, Agostino, che vi ha accompagnato per due ore con le note molto zuccherose e d'amore degli 883. Carino. Va bene, insomma, nel mentre si è esploso il mixer, come sempre tutti martedì mattina ci boicottano questa trasmissione, quando l'ATAC, quando le macchine, quando il taxi.
Ma poi non so se hai sentito l'apertura di Insulina, lo chiediamo anche qui, cioè secondo te cosa fanno, e secondo voi ascoltatori cosa fanno, qual è il motivo per cui il prog poi mischia tutto, i cavi, le cose, cioè ce se legano? Se no fanno bondage.
Guarda, secondo me semplicemente perché magari quando selezionano tracce che durano più di un'ora, una traccia da un'ora, a un certo punto anche loro si rompono le palle e iniziano a tirare.
Dici, mi impicco con le cuffie.
E si iniziano a tirare le cose appresso, va bene.
Ci siamo.
Ci siamo, va bene. Insomma, va così. Siamo al 22 gennaio, esatto. Chi l'avrebbe mai detto di essere qui anche stamani mattina proprio, mamma mia. Nel mentre salutiamo i nostri nuovi amici del bar che ha aperto qui accanto, ottime birre, caffè spettacolare, diciamocelo, sì. Proprio stato, si è affreddato subito, però
questo è nuovo, non è da, attenzione,
non è materia, insomma.
Cioè, non è hipster.
Il miglior bar di San Giovanni qualcuno lo vuole chiudere, nel mentre ne aprono tanti altri, però sono tutti amici, il quartiere è sempre più friendly, prima tutti brutti, tristi, cattivi, silenziosi, gli unici che sorridevano erano Rolando e Fabio,
e ho detto Fabione, tutto,
ho detto tutto, no? Va bene, salutiamo chi vogliamo salutare, salutiamo gli amici e le amiche di Monte Sacro, che insomma, che piaccia o meno, vedremo quali saranno le novità di un branco 3. di un Brancaleone 3.0, che comunque diritto di cronaca, ne discutevamo prima fuori onda, no?
Sì.
È una notizia importante, insomma.
Ciao Christian, ciao Giovanni. Chi vuol capisca.
Riapre il Brancaleone, a Roma invece chiudono un altro posto, no? Più o meno le solite dinamiche di sempre, più o meno le contestazioni sono le medesime, stiamo parlando delle mura, no?
Sì, pare che anche nell'altro, mi è arrivato un'email stamattina, pare che non solo le mura, anche il Baffo della Gioconda, che, perché non lo sapesse, è un'altra associazione culturale di queste di San Lorenzo, e mentre ci scrivono che continua a saltare da adesso, sia PC che telefono.
È il terremoto.
No, diciamo, chiudono i posti. Insomma, ormai si sta un po' qualcosa riapre, qualcosina chiude. E ad esempio, è chiuso. Io ce l'avevo aperto qua, eccolo qua. Chiuso il centro culturale Le Mura di San Lorenzo dal comune linea repressive. Venerdì scorso, i vigili urbani hanno notificato la disposizione di chiusura con cessazione immediata delle attività. Tra i più attivi per la musica live si legge di tante serate che da qui a poco avrebbero animato il circolo di via Portala Bicana, la bossa nova, l'indie rock dei Red Bricks, freschi dell'esperienza di X Factor, i Cine d'Ades e numerose altre date, tutte temporaneamente sospese, tra cui anche Venerus, che io mi volevo andare a sentire e che avevo selezionato per tra le varie canzoni di oggi.
Guarda, sarà che mi ascolto la trap che metti spesso e volentieri a Insulina, ma di questi nomi non ne conosco.
Beh, mazzo, Venerus, sì, però dai, Dreamliner, molto faccio sentire, che carino. Però insomma, venerdì scorso appunto la polizia ha chiuso, irrompendo intorno alle 10 di sera, poco prima dell'inizio del concerto del cantautore My Girl Is Retro. Ha notificato la disposizione di chiusura con cessazione immediata delle attività. Le motivazioni si legge sul comunicato stampa diffuso dall'associazione culturale Byron Bay, che dal 2010 gestisce lo spazio, sono note solo in parte. Principalmente ci viene contestata la natura e la finalità culturale dell'associazione Le Mura, con una media di 300 concerti l'anno di solo musica originale, 20 teatrali, decine di presentazioni, eventi sportivi, iniziative di solidarietà e di divulgazione scientifica, e non è un'associazione culturale agli occhi dell'amministrazione. Questo fa molto ridere perché nel mentre, no? A San Lorenzo c'è un altro posto che fa ben più casino delle mura e che invece gli viene immediatamente non solo confermato la prorogato un altro po' il contratto, ma gli vengono ancora una volta rinnovate le licenze e le deroghe agli orari, perché te in teoria a San Lorenzo a mezzanotte dovresti chiudere tutto, la musica non lo puoi fare perché ci stanno i residenti, però si può andare in deroga. E ad esempio la dogana ha queste deroghe che non dà il comune, bensì dà il municipio. Per cui c'è un po' questa situazione, no? Quindi ora il comune fa quello che dovrebbe fare e chiude un'associazione culturale che insomma, non rispetta magari le ordinanze. Però dall'altro lato il PD, per fare forse un po' un dispetto, dà questa cosa ai residenti.
Che poi paradossalmente, no? Quindi, allora, fammi capire bene. Per il comune di per Roma Capitale si deve spengere tutto a mezzanotte a San Lorenzo.
No, la questione è questa. Praticamente, finalmente, io su questo sono anche un po'...
No, perché c'è una legge dello Stato italiano, no, che
c'è una cosa che si chiama associazione culturale. A San Lorenzo hanno chiuso le licenze. Cioè, se tu non puoi fare più bar, ne hanno troppi. Per cui che cosa si fa? Si aprono queste associazioni culturali, che in teoria sono dei bar, se ci pensi, non lo so,
per i soci.
Fare nomi. Per i soci, qui Angela Cannevale, che è il dirigente della polizia amministrativa della questura, dice: abbiamo fatto i controlli su quel locale come li facciamo su tutti e abbiamo riscontrato che nonostante fosse un circolo privato era aperto al pubblico e somministrava bevande anche non tesserati. Si tratta tuttavia di un luogo sano dove non ci sono mai stati episodi di rissa, di spaccio o frequentazioni da parte di pregiudicati, che è un nuovo spauracchio, per cui ti ricordi avevano chiuso pure il San Callisto. Quindi che cos'è? Hanno fatto un controllo, hanno visto che tutti, cioè, che succedeva quello che succede sempre, cioè questa associazione culturale, altro non sono sei locali, cioè non è che c'è la tessera e pensa ai posti dove vai, oppure tesseri tutti a gratis e poi fai bar. Hanno fatto un controllo e hanno preso le mura. Ora diciamo però di tutti i posti che potevi cioccare a San Lorenzo, le mura erano anche i meno peggio da questo punto di vista.
No, anche perché fra l'altro se volessimo prendere ora, insomma, sto per fare un'affermazione che appunto, no, uno non è libero di fare questa affermazione per ovvi motivi. Ma se andate sull'Espresso, anche se non avete comprato l'edizione cartacea della settimana scorsa, se andate sulla versione online trovate, bravissimo, bravo, bravo.
Tiro fuori dal cilindro.
Sei proprio un secchione, guarda. Insomma, viene fuori che su un'inchiesta che parla di fasci protetti, minacciano, picchiano, attaccano, si sentono impuniti nell'Italia feroce che blocca i migranti e si accoda agli ultra, l'inchiesta sul ritorno degli squadristi neri e sul loro ministro preferito. Perché nomino questa inchiesta? Perché purtroppo all'interno si parla di uno degli spazi storici di San Lorenzo, dove ci si mangia, oltre a mangiarci, era una delle migliori osterie popolari, no, del circuito della sinistra antagonista, era un po' la base di il movimento romano.
Però
no?
Sai che è stata una roba lì su quel passaggio un po' semplicistica quella cosa, perché non è fa delle similitudini un po' troppo nette, no? 32 cattivi per la cosa di Salvini, c'è molto più, secondo me è semplice, non è quel punto, un po' si perdono su quell'inchiesta.
Sì, no, chiaro che magari era un passaggio non fondamentale per l'inchiesta, insomma, però mi viene un po', cioè vai alle mura ma non fai un passaggio là che, insomma, se l'Espresso fa una denuncia di questo di questa portata, molto probabilmente, insomma, potevi provare a spostare le indagini da qualche altra parte. Poi io non conosco benissimo San Lorenzo, a me le indagini delle guardie mi fanno schifo, a prescindere di tutti e tutti, perché, insomma, se là dove c'è lo spaccio, là dove ci stanno i covi dei fascisti, dove viene promulgata idee di violenza, non aggregazione, che più ne ha più ne metta, insomma, sono quelli posti che dovrebbero essere chiusi, non perché commettono, perché danno due birre di troppo a chi non potrebbero o perché sono occupati come Casa Pound, bensì, insomma, perché sono inneggiano al fascismo.
Vabbè, comunque alla fine l'articolo concludeva dicendo: il circolo Le Mura non può essere considerato una discoteca, come altri locali simili, un'offerta più di nicchia e una vocazione meno commerciale, che come tale merita di essere tutelata. Quindi ho richiesto un incontro con il comune per discutere su queste questioni e trovare soluzioni contro l'abusivismo e la chiusura, conclude la Cannevale. Restano molto tutti sgomentati, tra cui pure Giacomo Bevilacqua, che ha twittato: massima solidarietà, siamo al punto più basso toccato da sta città. E quindi niente, se appunto San Lorenzo c'ha altri problematicità.
Comunque, se alle mura fanno produzione culturale di nicchia, figuriamoci qui dentro al San Papiè, insomma, che sì, magari per alcuni siamo abusivi, però mi sa che siamo ancora più di nicchia. Proprio facciamo produzione culturale da nella buca.
No, la questione però appunto è questa, cioè sono le risposte che stanno dando ormai su quel quartiere, sempre no, a livello di emergenziale spot, non fanno mai delle vere, non c'è un'idea. Il problema è che non c'è un'idea di fondo su quel quartiere e più in generale su sta città, no? Per cui vai a colpire le mura, ma la dogana, anzi, gli dai, no? Gli fai continuare a fare la propria programmazione, che quella è molto più becera di quella delle mura, ma non a livello proprio di qualità, perché fanno dei concertoni, a livello proprio di impatto sul quartiere, a livello di parcheggio, di viabilità, di rumore per i residenti. Le mura tutto sommato stanno lì un po' defilate di nicchia, anche dove stanno. Vabbè, è la follia dei 5 Stelle di questa città, no? Poi riapri il Branca, poi fai così, cioè è tutto, no? Un mischione, un colpo a bocca, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte, e boh.
Una città millenaria, insomma, dove si cambia tutto per poi fondamentalmente non cambiare,
esatto,
nulla. Io credo che però poi magari nelle prossime settimane molto probabilmente possiamo provare a chiedergli se vengano a fare un'ospitata, insomma, diciamocelo che magari oltre ad avere un'idea sulla città, sicuramente quelli e quelle dei nostri amici e amiche della Libera Repubblica di San Lorenzo, meglio conosciuta come La Libera, ok? Hanno sicuramente un'idea di quartiere che è molto differente, le hanno proposte più di una volta, però chiaramente, e correggimi se mi sbaglio, municipi e comune e regione, chi più ne ha più ne metta, insomma le istituzioni che dovrebbero ascoltare i cittadini che vivono nei quartieri, ovviamente non hanno mai preso in considerazione le proposte sull'ex dogana.
Però per dirti, ora io non è che voglio tirarmi le cose così, però la dogana è una cosa che si è inventato Caudo, cioè la roba della dogana fatta così con l'arte che facevano come luoghi di finta partecipazione al comune. Cioè, io mi ricordo gli incontri con Caudo là dentro, quindi poi, no, vedi, quando stava a governare questa città la dogana va bene perché era in quota PD, tant'è che ancora ora il municipio PD di San Lorenzo sulla dogana ci ha messo gli occhi per fare una cosa di quartiere polifunzionale. Era la sede di Giachetti, sono tutti imprenditori legati a quel mondo lì economico. Poi passa da un'altra parte, no? Automaticamente diventi in un altro municipio e tutto quello che avevi fatto prima cambia, prende, acquista un altro significato. Cioè tutta la politica è la politica, quella brutta, però sugli interessi. Per cui sono sempre un po' dubbioso su queste cose. Cioè, perché a San Lorenzo hai fatto i danni, invece al Tufello fai l'illuminato? Cioè, ti sei illuminato sulla via di Damasco oppure stai facendo il paraculo sulle cose? Cioè, queste sono le mie domande, appunto. Chiudi le mura, il comune è brutto, ok, è sbagliato, però perché la dogana al municipio nessuno dice che gli sta dando, no? Le proroghe agli orari, poi non è una gara quelli sono brutti, quelli sono belli, è che tutto questo, cioè l'idea di città è sempre subordinata agli interessi poi politici di mafiette varie, di partiti.
Ed economici. Comunque, insomma, mettiamola così, no? Proviamo ad essere un po' garantisti. Mettiamo che se uno abbia sbagliato nella sua vita, diamogli la possibilità di provare a correggersi e a modificare le proprie.
Sì, no, vedremo. Poi questa cosa non c'entra nulla col Branca, quella è la magistratura, sui giudici, esatto, che hanno fatto tutto. Vedremo mo come si darà. Però appunto resta sempre un po' il dubbio delle cose che restano. Cioè, tutto questi interessi che bisogna stare attenti, perché te stai in mezzo, no, tra il martello e l'incudine.
Certo, va bene, io direi che siamo partiti belli al fumicotone. Salutiamo la Gambale,
sì,
no?
Che sta studiando, che gli devo mandare gli appunti.
Va bene.
Di paleobotanica.
Salutiamo Lucio, che incontrerà, ricordiamolo, lunga vita ai ribelli, 10 anni di out 357.
Yes.
Finalmente vedo questo posto pure io.
Non c'è il capodanno, non ci sei mai arrivato.
No, perché non ti voglio andare. Va bene, io direi che è arrivato il momento, dopo il quarto d'ora di Pippone Spiegone, dove mamma mia quanto siamo acidi la mattina, no? Troppo dolci, troppi dolci subito di appena svegli, poi...
No, ma poi su San Lorenzo sai che a me si chiude la vena, insomma...
Va bene, insomma, effettivamente comunque diciamocelo, siamo tutti un po' amareggiati per come la deriva che ha preso un po'... però... ci stanno ancora delle esperienze che no, sono l'antidoto sociale alla deriva che sta prendendo questa città, insomma. E molto probabilmente, secondo me, mi hanno sempre detto, continuiamo a chiacchierare un po', mi hanno sempre detto che io sono distruttivo, che non sono propositivo, eccetera, eccetera. Forse sarà che sto iniziando a invecchiare pure io, però in realtà sono dell'idea che molto probabilmente prima o poi una risposta forte della società civile, quella che da anni fa inchiesta, produce laboratori, aggregazione sociale più genuina, insomma, con tutte con miliardi di difficoltà e anche contraddizioni, perché insomma bisogna essere anche un po', fare anche un po' autocritica, però sono dell'idea che molto probabilmente piano piano sta arrivando quel momento che ci farà uscire da questa risacca e ci farà tornare ad essere pirati che sul canale mari, insomma, la storia ci dirà se ci sbagliavamo questa mattina oppure no.
Beh, speriamo, se non siamo rovinati, se no siamo impantanati.
No.
Ottimismo o barbarie.
Esatto, ottimismo, va bene, mezzogiorno 08, radiosonar.net. A me non mi scrive mai nessuno la mattina, vabbè, siete il re della mattina, vabbè, passaggi di consegne.
Allora, guarda, ci sentiamo una canzone che non è per niente ottimista, doveva suonare e presentare insomma il suo primo disco alle mura, ma non si sa se lo farà o meno, speriamo di sì, l'abbiamo detto. Ci andiamo a sentire Venerus, sempre Asian Fake, artista Asian Fake, con la canzone Dreamliner, che appunto parla di un amore che è finito.
E a proposito di Asian Fake, andatevi ad ascoltare l'intervista fatta dal nostro Claudio Contini a Martina May, che trovate sempre sul nostro nuovo sito radiosonar.net.
E niente, erano problemi tecnici, eccoci, ci siamo. Grazie a questo nuovo programma, DJ Jed, non si usa. Ridatemi Virtual DJ. Thank you. Questo era Venerus con la sua Dreamliner.
Come sei romantico, veramente. Come sei romantico. Adesso inizio a capire tante cose. Va bene, vabbè, l'espresso lo possiamo gettare perché insomma
sì,
l'abbiamo citato.
Siamo insomma riusciremo a leggercela prima o poi.
Allora, tutte le volte è bello, no? Che inizio a smanettare sui social, è il momento di riaprire il microfono, bellissimo. Allora, vogliamo partire dalle notizie serie o quelle...
Quello che ti pare.
Va bene, insomma, ieri i social network hanno dichiarato la follia, positiva, insomma, giubilo per un fatto, ovvero come mandare realmente a cagare i leghisti. Treviso, leghisti cenano alla sagra, oltre 50 intossicati. Versato lassativo nel piatto, la proloco, non siamo coinvolti. Gli esponenti del Carroccio, seduti alla stessa tavola la mattina dopo, hanno accusato dolori di stomaco. Tra i commensali colpiti dai malori, oltre al rappresentante locale, anche il presidente della provincia, Stefano Marcon. Non si è conclusa bene quindi la cena organizzata dalla sezione della Lega di Zero Branco venerdì 18 gennaio alla festa del Radicchio in provincia di Treviso. Alla festa del Radicchio, capito? Oltre 50 militanti del Carroccio, guarda, meno male che stanno al governo, no? 50 militanti a Treviso, mica no, 500, 50 e basta.
Beh, pure chi ci va a festa del Radicchio, però.
Ma no, che ne so, insomma.
Se ci andresti.
Ma e a me il Radicchio piace, molto, soprattutto fatta la piazza. Insomma, però cosa succede? Che secondo quanto riportato dal Gazzettino, si sono sentiti male tutti e 50, con dolori di stomaco e sintomi tipici di un'intossicazione alimentare. Insomma, cosa succede? Che si sono tutti cagati addosso perché sono finiti al bagno la mattina dopo e sarebbero stati solo gli esponenti del partito. Attenzione, quindi non tutti e 50, tutti seduti alla stessa tavolata e tutti seduti nella solita tazza. Ok, tra le altre centinaia di persone che hanno cenato sotto al capannone con risotto, salsiccia, radicchio e spezzatino, nessuno ha segnalato problemi simili. Se lo immagini sul gruppo di WhatsApp, oh regà, io mi sto a cagare sotto stamattina.
Pure io.
Capito? Insomma, immediata la reazione di molti simpatizzanti leghisti che hanno subito ipotizzato un complotto contro
Gumblodo.
I politici. Gumblodo. Ce l'hanno tutti con noi. Un'accusa tra cui la Proloco che organizza la mostra, arrivata niente po' di meno che alla 26esima edizione, si è subito difesa, negando in modo categorico qualunque tipo di coinvolgimento nella vicenda. Tra i commensali colpiti dal cagotto sono, insomma, il presidente della provincia Stefano Marcon. Alla cena erano presenti anche il consigliere regionale Riccardo Barbisan e il collega Roberto Marcato, l'ex parlamentare Giampaolo Dozzo, che però, secondo quanto riportato da Treviso Today, mica cazzi, non sarebbero rimasti intossicati, insomma. Perché vi leggiamo questa notizia sulla cacca? Perché quest'oggi, insomma, questa sera tornano le sbarbine e ci sarà una trasmissione, insomma, che parlerà molto probabilmente di argomenti che riguardano un po' il lato B.
Ma davvero la fanno davvero la puntata sulla cacca?
Un po' sulla cacca, un po' sul lato B, insomma, un po' su le chiacchiere della scorsa settimana del desk delle sbarbine, insomma, qualcuno un po' usciva fuori, ma perché non facciamo una trasmissione sul sesso anale, insomma. Vediamo cosa succede.
Sbarbine, scopriamo questa sera sbarbine, così. O magari pure Claudia fa una roba sul cibo, su Radicchio, la puntata su Radicchio, e faccio tutto poi. Ora Radio Sonar, dopo l'inizio edificante che vi ho dato stamattina, cade nel trash. Programmazione di merda, come direbbe Friccantoni, no?
Visto che siete un pubblico di merda, noi quest'oggi, questo martedì, parleremo solo così, di merda, insomma, va bene. Poi ne abbiamo anche un'altra, insomma, un'altra in paio. Allora, sapete tutti e tutte ormai che il Silvio Nazionale, che, di cui ne sentivamo effettivamente la mancanza, si va a candidare, eccola là, mamma mia, questa foto quando l'ho vista, caro Ago, mamma mia. Insomma, si va a candidare alle europee perché ce n'è bisogno, lo fa per gli italiani, lo fa per la democrazia, eccetera, eccetera. E partono effettivamente subito inizia a sparare subito le sue armi migliori, con le sue, ovvero se battute a sfondo sessuale. La nuova tristissima ultima battuta di Silvio Berlusconi, insomma, che era in Sardegna per un'iniziativa elettorale, si lascia andare a una nuova battuta sulla sua vita sessuale. Tra le risate piuttosto forzate dei presenti, il siparietto arriva pochi giorni dopo l'annuncio di una nuova discesa in campo. Capito? Sì. Peccato avere 82 anni, però mi sento ancora tonico, forte. Prima ne facevo 6 per notte, adesso alla terza mi addormento. Fate girare la voce. E noi qui l'abbiamo appena fatto, insomma. Grande Silvio, grande.
Quindi è proprio tornato in grande spolvero.
Esatto, c'è una, poi te ne dici anche un'altra, che era la prima ufficiale con cui ha sbracato l'internet. Berlusconi e le strette di mano, meno male che non mi hanno stretto l'uccello. Capito? Altro che entri o trashy, no? Qui oggi proprio siamo partiti.
È quasi peggio del siparietto tra Sargento e Salmo su 20K per sbattersela. Terribile.
Esatto, anche lei, insomma, ha fatto questo dissing che gli si è presentata al concerto di Salmo. Tirando sembra 20.000 euro, poi secondo me erano falsi, insomma.
Non so, la prossima volta che viene a trovare Search and Destroy glielo chiediamo.
Ma insomma, altro, bastano 5.000 lire.
Sì, va bene, basta 20 euro.
20 euro, va bene. A proposito di Asia Argento, potete anche lei riascoltarla, è stata un po' la novità che ha fatto chiacchierare nel bene e nel male Radiosonar.net a novembre, insomma, ospite di Search and Destroy, che, oh, Desaparecidos, io stavo più sentendo nessuno, però le si metterete sicuramente questo mercoledì per il compleanno quasi 40, insomma, del buon Tucano, che ormai ogni tanto sì domani sera qui il Tucano su radiosonar.net
con tanto di computer.
Ma in realtà poi anche lui sembra che si era fatto la console per suonare, insomma, si era un po' evoluto, ecco. Però anche l'anno scorso è venuto spesso e volentieri.
Lo scopriremo, insomma, tanto tutto da scoprire, tutto da scoprire solo rimanendo connessi su radiosonar.net, che, insomma, come anche ne parlavamo ieri sera, vanta un palinsesto tutto di un certo spessore, ormai trasmissioni da lunedì al venerdì al sabato,
sabato al pranzo. Sì. Anche la domenica, anche la domenica, mio, esatto. Domenica scorsa, andatevi ad ascoltare il podcast, questa domenica appena passata è andata in onda, insomma, una fantastica trasmissione di approfondimento, insomma, che citando degli estratti di Guida alle città ribelli, che se lo, insomma, un libro che è stato scritto qualche anno fa, una collana su le città principali, Roma, Venezia, Firenze, chi più ne mette, insomma, abbiamo parlato, visto che ogni tanto riescono fuori delle notizie sul nuovo stadio della Roma qui nella capitale, Caravaggio, la buona e grandissima Fabiana ha deciso di fare degli estratti audio sugli stadi, insomma, domenica Pallonara, molto interessante, insomma, con aneddoti sullo stadio Artemio Franchi di Firenze, a me più caro, sullo stadio Olimpico, insomma, da quando è stato fondato fino ad oggi, fino ad arrivare al piccolo stadio del Venezia che il buon Saltiman, insomma, dell'Italian Dub Community, poi in privato, insomma, ci ha raccontato che non proprio sono così le ci stanno delle imperfezioni su quelle cose, però, insomma, magari più in qua approfondiremo la vera natura degli scazzi tra il Mestre Calcio e il Venezia Football Club prima della fusione promossa e organizzata dall'epoca da Zamparini.
Pensate quante cose.
Esatto. Oh, a proposito di pallone, un altro Desaparecidos sono Fila 37, Nicola e il buon insomma, un altro San Lorenzino, Massimo del Pigmalione, che, insomma, sono rimasti a bere sulla luna, molto probabilmente
torneranno prima o poi a trasmettere.
Va bene, in attesa di rilasciarvi un sacco di notizie, insomma, un attimo un po' più grevi e importanti, se vogliamo mettere un po' di musica, caro Ago, con la tua Silver Machine, insomma, e sì, che non la bistrattare, non ci si lamenta dei regali,
No, non è, questa qui è molto bella, è una bomba, è che non funziona il programma che danno allegato, perché ora la Hercules deve aver litigato con Virtual DJ, capito? Per cui ti danno questo di JUSED 18 che io ancora non so usare bene.
Che era usato, garantito. Esatto.
Comunque ci andiamo a sentire un singolo, il terzo singolo da Stanza Singola, che è il nuovo album di Franco della 126, Franco 126, primo album solista, e questa canzone la fa un feat con Tommaso Paradiso dei giornalisti, e quindi diciamo che ormai si sancisce.
Che secondo Fulvio, ex attivista del Valle, insomma, mi assomiglia.
Un pochino ci prendi. Un pochino ci prendi, e che insomma, diciamo, segna il prodotto indie per eccellenza. Se ci stai in mezzo Tommaso Paradiso, sei indie. Ed è appunto il terzo estratto, Stanza Singola, che anticipa ormai l'uscita del disco che arriverà a fine mese.
Bevevamo contro voglia liquore al sambuco, e io mettevo troppa salsa agrodolce sui nudo, e coprivamo coi calzini l'allarme antifumo. Stanza Singola numero 2, e passavamo le giornate a mangiare sul letto, e dormivamo stesi in mezzo a briciole di Kellogg's, noi sotto i raggi di un ombrello piegato dal vento. Troppo piccolo per starci in due, ti direi che sono qua per caso, ma tanto lo sappiamo tutti e due. E quando metto il caffè sopra il fuoco, faccio ancora la moca per due, e confondevo il mio respiro con il tuo, il mio sorriso con il tuo. Io che aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano. E confondevo il mio respiro con il tuo, il mio sorriso con il tuo. Io che aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano.
Lo capivo dai dettagli, da come guidavi, da come tenevi la spesa, da come giravi per casa nuda, da cosa ordinavi per cena. Lo capivo dagli sguardi, dai piedi gelati, da come fissavi la luna. Lo capivo ogni momento e lo capisco ancora adesso, soltanto ci ha detto sfortuna. Ci ha detto sfortuna. Ah, soltanto ci ha detto.
Ti direi che sono qua per caso, ma tanto lo sappiamo tutti e due. E quando metto il caffè sopra il fuoco, faccio ancora la moca per due. E confondevo il mio respiro con il tuo, il mio sorriso con il tuo. Io che aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano. Confondevo il mio respiro con il tuo, il mio sorriso con il tuo. Io che aspettavo e non me l'aspettavo, stammi vicino e tienimi lontano.
Questa era Stanza Singola, Franco 126 feat. Tommaso Paradiso. Continuiamo un po' su questo mood di notizie strane ma vere, andando a parlare di quello che è successo a Nettuno per il 75° anniversario dello sbarco a Leato. e titola Repubblica Anzio alla rievocazione dello sbarco, anziana prende a colpi di borsetta soldato tedesco, andatevene. La donna ha colpito uno dei figuranti che parteciparono alle iniziative per il 75° anniversario dell'operazione. Andatevene via, andatevene. E giù colpi di borsetta contro un figurante in divisa militare tedesca. Domenica scorsa a Nettuno, durante la rievocazione storica dello sbarco di Anzio, alla vista dei carri armati e delle uniformi di quei soldati che per mesi hanno seminato il terrore anche sul litorale romano, un anziano non è riuscito a resistere e ha riaffiorato tutto il terrore di quei lunghi mesi in cui, prima che gli alleati riuscissero ad aprirsi la strada verso Roma, i civili erano alla mercé degli occupanti e dei loro alleati della Repubblica Sociale Italiana. In occasione del 75° anniversario dello sbarco, tra Anzio e Nettuno si stanno svolgendo numerose cerimonie e vedere di nuovo per le strade di Nettuno uomini con l'uniforme nera e loro carri armati fermi nella centrale piazza Mazzini per un anziano è stato troppo. Ci scrivono su WhatsApp, Anzio agli anziani, lo stavamo per dire, esattamente così fa ridere. All'interno di queste, a parte questa notizia bislacca, all'interno di questi anniversari, questo 75° anniversario, è stata fatta una cosa molto carina che trovate online, le foto, tra cui ha partecipato anche il nostro caro amico Mauro Sgarbi, che è, non so se ve lo ricordate, quel fumettista che abbiamo ospitato all'inizio della scorsa stagione o di due stagioni fa addirittura a Bandesine, che è questo street artist che fa dei lavori molto carini, e lui insieme ad altri hanno fatto una serie di lavori all'interno di Nettuno per caratterizzare questa giornata, battere i muri e fare appunto un discorso anche di accoglienza, perché appunto, come ricordiamo sempre, le commemorazioni non sono mai una cosa che è semplicemente ci basta. E nulla, vabbè, trovate tutto online, tra cui appunto anche questo eroico gesto di questa anziana, che poi penso gli abitanti di Anzio si chiamano davvero anziani.
Anziolitici.
Quello di cui avremo bisogno noi ogni tanto.
Va bene, insomma, a proposito di notizie un po' così, l'Italia non poteva essere rappresentata meglio se non per l'UNESCO, se non attraverso Pepele Pepele, ovvero l'artista preferito della nostra Meg, regina di Molfetta, Barletta e Beri, ovvero stiamo parlando di Lino Banfi. Certo. Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, Gigino, durante l'evento di presentazione del reddito di cittadinanza. Capito? Come insomma, no, va bene. E poi c'è
ha bisogno di reddito anche lui, molto
sì,
probabilmente.
Sì, no, per carità di Dio, no? Poi si vergognano a farmi salire sui palchi a me, insomma. È una cosa che mi riempie di orgoglio. Abbiamo deciso di chiedere a Lino Banfi di rappresentare l'Italia nella Commissione Italiana per l'UNESCO. Lino Banfi quindi rappresenterà il paese italico nella commissione dell'organizzazione nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Lo ha deciso per l'appunto il governo italiano in carica e lo ha annunciato il ministro per il lavoro e lo sviluppo economico, nonché vicepresidente del Consiglio Gigi Di Maio. Nel corso dell'evento pubblico per la presentazione del reddito di cittadinanza non avevano di meglio da fare se non annunciare Lino Banfi capo supremo per l'Italia lì dentro. Di Maio ha poi spiegato che l'attore comico di origini pugliese andrà a rappresentare il nostro paese nella commissione e ha chiosato con una battuta: abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell'UNESCO. Che simpatico, ragazzo. Bello. Dal canto suo Banfi però si è detto molto contento dell'incarico ricevuto e ha spiegato di essere rimasto molto sorpreso della scelta del governo. E te credo, no? Quando mi hanno chiamato ho detto subito: che c'entro io con la cultura? Ecco, no, viva l'onestà intellettuale.
Mazza, però ha fatto dei filmoni Banfi, oh, che gli vuoi dire?
Sì, perché sapevo che in questi casi i rappresentanti all'UNESCO sono laureati, persone che conoscono la geografia o le lingue. Poi ha aggiunto, madonna mia,
lui sa il barese.
Poi ha aggiunto: io allora voglio portare il sorriso ovunque, anche nei posti seri. Il comico ha poi raccontato di aver conosciuto Luigi Di Maio poco prima delle elezioni, quando l'allora deputato del Movimento 5 Stelle si presentò nella sua orecchietteria con un mazzo di fiori. Lo apprezzo, quando parla da solo si vede che ha 32 anni, ma quando è con Conte e Salvini sembra che ne abbia 55. Non riesco a capire come fa. Ricordiamo inoltre che l'Italia ha una delegazione permanente all'UNESCO coordinata dall'ambasciatore Massimo Riccardo, che è anche membro del consiglio esecutivo dell'organizzazione. L'Italia è anche il primo paese al mondo per numero di siti nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, con 54 siti e beni, con altre 7 iscrizioni nella lista del patrimonio culturale immateriale. Non è ancora chiarissimo il ruolo che avrà Lino Banfi, né se affiancherà i membri in modo permanente. Quindi che cazzo ce lo andiamo a fare? Con questo, insomma, si spiega il livello di tutto, insomma.
Mamma mia, che amarezza.
Molto. Ne abbiamo altre.
Chissà se gli diranno: mi avete preso per un coglione. No, sei un genio, come nell'allenatore del pallone. Lo alza in una commissione UNESCO.
Insomma,
nonno libero.
Nonno libero, va bene. Reddito di cittadinanza preoccupa le regioni. Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro tra il ministro del lavoro Di Maio e gli enti locali. Dalle assunzioni dei navigator agli aventi diritto al sussidio, i nodi da chiarire sono ancora tanti. E le regioni temono l'effetto tsunami. Se volete avere un po' più di maggiori informazioni sul reddito di cittadinanza, il buon Fabrizio Laganà ne ha parlato con noi, raccontando un po' la sua vita da disoccupato, la sua esperienza in un centro per l'impiego a Prima Valle. Su radiosonar.net trovate il podcast sempre di colpo grosso di Stato del venerdì sera. Poi purtroppo magari proveremo a fare anche nelle prossime settimane un approfondimento più dettagliato anche con veri esperti di economia e dintorni. Quindi non vi rimane che scaricarvi la nostra app e rimanere all'ascolto. 7 arresti dopo le rivelazioni dei pentiti, si sta parlando, insomma, di mafia. Dopo un mese di carcere, Francesco Colletti e Filippo Bisconti della nuova cupola di Palermo hanno fatto diversi nomi, facendo scattare le manette. Tra gli arrestati, rampolli di diverse famiglie illustri della mafia siciliana, compreso un boss appena 28enne, no? Che fa di mestiere tu? Il boss. Il consolato italiano alla fine del mondo, la sede diplomatica aprirà prossimamente a Ushuaia, nella Terra del Fuego, in Argentina. La presenza italiana nella zona è vecchia di un secolo e secondo l'ambasciatore in Argentina ci sono ancora parecchie opportunità. Il 10-year challenge della politica italiana: una decade fa Silvio Berlusconi era il signore della scena, il Partito Democratico era la seconda forza e la Lega dei Bossi non era una formazione a vocazione nazionale come quella odierna di Salvini. Il Movimento 5 Stelle poi era appena nato e poco influente. In 10 anni è davvero cambiato tutto, capito?
Che roba.
Va bene, noi ne abbiamo un'altra dalle sue parti, caro Costino.
Abbiamo un nuovo lavoro di Blu. Torna dopo la storia di San Basilio e il pezzo che ha fatto fuori dalla SNIA, dipingere i muri di Roma. In via Ciliciano lo street artist bolognese diventa un'altra facciata delle palazzine popolari dopo l'intervento del 2015. Sembra un gioco, ma dagli intricati scivoli acquatici dipinti da Blu a via Ciliciano, Ponte Mammolo, c'è chi esce sorridente, circondato da banconote e servitori in divisa, e chi invece si ritrova a fare un tuffo nelle fogne. E stavolta non c'è... gli uomini in uniforme si trasformano in aguzzini. Non c'è giustizia, non c'è logica nell'ineguaglianza sociale che da tanto a pochi e nulla alla massa. Semplicemente capita, ed è proprio capita il titolo dell'opera dello street artist tra i più noti ed apprezzati a livello internazionale. Forte il significato neopolitico come in tutte le sue opere. Il murales che occupa l'intera facciata cieca di uno dei palazzi popolari di Ponte Mammolo è stato realizzato con la rodata tecnica di Blu, che usa attrezzatura d'arrampicata per calarsi dall'alto. In collaborazione con il comitato di quartiere, il gruppo autogestito di abitanti di Ponte Mammolo, che come simbolo ha il pachiderma disegnato da zero calcare. È una realtà nata spontaneamente 4 anni fa, senza finanziamenti né parentele partitiche. Nel 2015 aveva realizzato una delle sue opere sulle pareti di via Ciliciano, sempre in collaborazione con il comitato. E questo, insomma, era quanto fatto. Un nuovo lavoro di Blu che anche addirittura Repubblica mette in
molto
risalto.
Figo, molto figo.
Molto figo come tutte le cose che fa Blu. È bravo, c'è poco da fa. Molto enorme poi, insomma, se vi vedete le foto, come stiamo facendo noi ora in diretta. È importante. Sui servitori in divisa io passerei a questo articolo qui, che è uscito anche questo oggi, ieri, 21. su sempre Repubblica, Roma, morte Cucchi, il carabiniere al collega: bisogna avere spirito di corpo e aiutarsi se si è in difficoltà. A processo iniziato la frase sarebbe stata pronunciata dal comandante del gruppo Napoli e riferita da un militare, e sulla nota di servizio dell'arresto modificato un maresciallo dice: la cambiai io, me lo hanno ordinato, bisogna avere spirito di corpo, se c'è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare. Questo avrebbe detto, secondo quanto riferito da un carabiniere intercettato al telefono mentre parla con un collega, il comandante del gruppo Napoli, Vincenzo Pascale. La conversazione telefonica tra i due carabinieri è stata intercettata il 6 novembre scorso a processo in corso, e la trascrizione è contenuta in una nota della squadra mobili di Roma del 17 gennaio, depositata agli atti del processo per la morte del geometra romano deceduto il 22 ottobre del 2009, una settimana dopo l'arresto. È la prova che, come già è successo in passato, si continua a cercare di depistare le indagini, di annacquare le responsabilità dei carabinieri coinvolti, sono alcune delle dichiarazioni del legale della famiglia Cucchi. Insomma, si continuano a uscire dati in quella direzione, quando poi succedono e continuano a succedere cose come quella successa a Stefano Cucchi, se si pensa a quanto è successo a Empoli la scorsa settimana.
Esatto, sia per quanto riguarda Empoli, trovate il comunicato stampa di ACAD, Associazione contro gli abusi in divisa, ONLUS, sia su radiosonar.net ma anche sul sito ufficiale dell'associazione, che è acaditalia.it. insomma, e si è detto di tutto e di più, però in realtà le cose come sono state dipinte nelle prime ore dai quotidiani locali e nazionali sembrano che purtroppo non corrispondano al 100% a verità, e solo grazie a associazioni come quella di ACAD si può provare ad arrivare ad ottenere almeno la verità. Non dico giustizia, perché quando una persona muore, soprattutto per mani nelle mani dello Stato, non si può avere più di tanto indietro. La cosa che a me mi continua a lasciare perplesso è che venga utilizzata una semplice, normalissimo cordino per fermare, come se fosse un capretto, un maiale, una persona in carne ed ossa durante un arresto. Insomma, utilizzare strumentazione non conforme alle forze dell'ordine per compiere un arresto, è questo che a me mi lascia abbastanza perplesso.
Sì, no, infatti fa poco capire quanto no, si sentano impuniti, perché tanto sanno che poi li coprono, come sta uscendo ora dal processo Cucchi, che speriamo muova qualcosa a questo punto, anche se purtroppo, ecco, non siamo ottimisti manco in questo. Però insomma
nel corso degli anni vedere, prima era segnato in un certo modo il processo Cucchi, poi in realtà ogni mese esce un dettaglio nuovo che purtroppo ti fa dare sempre più conferme che la verità che racconta la sorella Ilaria Cucchi e tutta anche l'associazione di ACAD è sempre più certa, ecco.
Sì, però sono passati 10 anni,
purtroppo, cioè, ecco, questo è il dettaglio.
Dopo 10 anni è la cosa più, cioè 10 anni comincia a uscire una cosa che era già stata detta, cioè i tempi lunghi della storia.
Va bene, a proposito di tempi lunghi, ci stiamo un po' dilungando anche noi sulle chiacchiere, sono le 12.40, possiamo dirci che è arrivato il momento sempre di far girare la musica attraverso la tua Silver Machine, caro Ago.
Sì, continuiamo con le cose uscite nell'ultima settimana. Come vi avevamo preannunciato, è uscito finalmente, aggiungo io, l'album Re Senza Corona di Gianni Bismarck, cantante romano di Garbatella, che dopo un lavoro di un po' di anni fa che era passato un po' in sordina, fa il primo disco, diciamo, prodotto e distribuito dalla Universal. E nella canzone che vi abbiamo fatto sentire Pregiudicati, vi abbiamo fatto sentire Gianni B, ci andiamo a sentire Università, canzone che fa in duetto appunto sempre con Franco 126, che oggi ci terrà compagnia nelle selezioni, che parla appunto degli anni dell'università di Gianni Bismarck e soci. E poi vabbè, insomma, direi continuiamo con il meteo, accadde oggi e verso i saluti, perché comincio a aver fame.
Se sono bevuti Ronaldo
della Juve, sì.
Giri vedi con una tua amica, io ti prendo in giro. Dopo sbrocco perché voglio esserci io, come quando dormo e mi rubi il cuscino, cucino io. Buona che in piatto buono ancora non t'è riuscito. Siamo troppo diversi, io per strada già dai tempi, dei primi fumi buoni e dei soldi falsi. Te sei sempre stata a casa sopra libri alti, quel compagno del banco ancora te batti i pezzi. Io giro senza il casco, con te andavo più veloce per sentirmi le mani strette sul petto. Se per te vado bene, occhio, che mi porto appresso i miei difetti, difficilmente li scordo. Non m'ha cambiato nemmeno mia madre, poi fa un po' come te pare. Le persone non vanno cambiate, ma vanno capite. Quando parlo serio scoppia a ride, io scrocchio due dita perché non so che dire. T'accompagna a vedere il voto all'università, devi scusarmi ma qua dentro ci vendevo il fumo. Ecco perché mi salutano con occhio chiuso, batto 5 alla gente pure senza nessuno. T'accompagna a vedere il voto all'università, devi scusarmi ma qua dentro ci vendevo il fumo. Ecco perché mi salutano con occhio chiuso, batto 5 alla gente pure senza nessuno. E siamo in due ma siamo soli in casa, l'eco dei passi dal piano di sopra. Ed era una sciocchezza poca cosa, forse avrei dovuto passarci sopra. Non prendo sonno, giro il cuscino dal lato freddo ma non c'è verso. Resto fermo a guardare il buio accanto al mio letto. Una birra e un libro che non ho letto, ne accendo uno al fornello mentre tossisco. Siamo alla fine, al caffè prima del conto. Un drink all'ultimo sorso, un disco all'ultimo solco. E aspetto che il tempo faccia il suo corso. Ti eri sbagliata sul mio conto, anch'io m'ero sbagliato sul mio conto. E non lo so perché poi non imparo mai, e mischio due parti di gin e una di lime. Ho smesso di chiedermi come mai, spero che tu stia bene dove stai. Ciao, ehi. T'accompagna a vedere il voto all'università, devi scusarmi ma qua dentro ci vendevo il fumo. Ecco perché mi salutano con occhio chiuso, batto 5 alla gente pure senza nessuno. T'accompagna a vedere il voto all'università, devi scusarmi ma qua dentro ci vendevo il fumo. Ecco perché mi salutano con occhio chiuso, batto 5 alla gente pure senza nessuno.
Questa era Università, Re senza corona, nuovo lavoro di Gianni Bismarck, che trovate in tutte le piattaforme di streaming, no? Ormai te dice anche nei negozi di dischi, ha fatto già l'e-store, oggi lo trovate a Frosinone se volete andarlo a sentire live.
Va bene, insomma, Cristiano Ronaldo è a Madrid per chiudere il contenzioso con il fisco spagnolo. Il portoghese della Juventus patteggerà 23 mesi di condanna e 18,8 milioni di euro di multa, capito? Cioè a me se mi fanno 50 euro di multa perché non ho pagato un euro di parcheggio, perché non c'avevo gli spicci, è un dramma. Questo 18 milioni e passa. Insomma, arrivato da poco a Madrid, stamani l'attaccante della Juventus sarà atteso in tribunale per chiudere il lungo contenzioso con il fisco spagnolo, perché non aveva versato alcune tasse per il triennio tra il 2014 e il 2017 per un totale di circa 15 milioni di euro più interessi. Ronaldo, inizialmente non indagato per il reato di evasione fiscale, aveva accennato qualche mese fa un patteggiamento allo scopo di scagionare il suo procuratore Jorge Mendes. Il portoghese dovrà pagare quindi all'erario 18,8 milioni di euro e subirà una condanna di 23 mesi di detenzione. Pochi minuti fa all'ingresso di CR7 al Tribunale di Madrid, in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez, il portoghese aveva fatto istanza alle autorità locali per poter accedere alla struttura direttamente dai garage, così da sottrarsi ai flash dei fotografi e alle domande dei giornalisti accorsi lì stamani. Richiesta negata tuttavia, pure Ronaldo, come il collega Leo Messi, che aveva patteggiato 21 mesi di condanna più svariati milioni di multa, non ha potuto sottrarsi alla curiosità mediatica su di lui. Non il migliore dei ritorni a Madrid possibili per il ragazzo, insomma, che io mi sono chiesto, Quagliarella, che ha 8.000 anni, ha fatto le solite reti di Ronaldo, forse così tanto fenomeno Ronaldo non è.
È anche antipatico.
Molto, molto, va bene. Quindi, insomma, se andate in Spagna a giocare a pallone e pagate le tasse. Stirpe, replica De Laurentiis, mancanza di rispetto da chi non ha vinto niente. Ma gli aggiornamenti sull'Atletico San Lorenzo?
Allora, questa è andata così.
A proposito di Pallone,
giusto, ma te li dico.
Che era sperando, un po' che non ne parlavamo. Vero,
sperando che però poi si accollino di fare una trasmissione loro, così non ci dobbiamo ricordare noi. Allora, beh, ci sono notizie buone, molto divertenti. Però aspetta, ancora te li trovo. C'è stata di sicuro una grande vittoria sabato sera, però te li volevo mettere tutti in ordine.
Insomma, io volevo fare complimenti sempre a proposito di calcio professionistico, complimenti al direttore sportivo della Roma, insomma, per Zaniolo. Molto probabilmente Corvino è stato un po' abbagliato.
Allora ce l'ho.
Vai.
Risultati della settimana. Pallavolo mista, campionato AX Amatore, girone B, 15 gennaio 2019, quarta giornata, Atletico San Lorenzo 1, APM Volley, APM 2, Volley Green 3, oggi rigioca la pallavolo, è anche la prima volta che hanno convocato Nora, quindi c'è chiaramente debutti in squadra. Basket femminile, campionato Serie C, girone unico, Atletico San Lorenzo 29, Basket Roma 50. Calcio a 5, Mini Pulcini, girone A, Atletico San Lorenzo vince contro il Santa Maria delle Grazie. Calcio a 8, Pulcini. L'Atletico San Lorenzo perde contro il Villa Flaminia per 3-5. Calcio allievi a 8, Atletico San Lorenzo Simplicitas 1-1. Arriviamo al basket. Basket maschile, campionato promozione girone C. Casilino 23-69, Atletico San Lorenzo 56. Calcio a 5 femminile, campionato di Serie C, girone unico, 19 gennaio, sedicesima giornata in quel del campo del Cotral. Del dopolavoro, mi pare, insomma, quello che sta dietro Acrobat, Marconi. Roma calcio femminile 4, Atletico San Lorenzo 5.
Ma quando ci hanno giocato lì?
Sabato sera.
No, dai.
Hanno fatto un partitone, vinceva 4-1, 4-4, 5-4 per l'Atletico, spinti da una grande curva in gran forma.
Ricordiamolo che per quanto riguarda il calcio a 5 femminile c'è stato anche un risultato importante nelle scorse settimane, ovvero la vittoria sulla squadra ufficiale della Roma, giusto? Confermi questa
no, cosa? No, no, è questa qui, hanno vinto contro il calcio femminile che però non è la squadra ufficiale della Roma, è un'altra Roma, però erano le prime in classifica,
vabbè,
era una partita un po' così, fa sempre brutto dire abbiamo battuto la Roma, però è stata una cosa molto importante. E alla fine calcio 11 maschile, campionato seconda categoria, girone G, San Francesco Cabrini 98, Atletico San Lorenzo un mesto 0-0 sul campo del 25 aprile della Liberinantes, dove però vendono delle birre artigianali a 1,50€, molto buone.
Ottimo.
Si può consolare. E niente, questi sono.
In che posizione classificare l'Atletico San Lorenzo maschile?
Guardate che non lo so, sta fuori dai play-out, mi pare. Sta un po' a respira perché l'altra volta aveva vinto, ma. Ma boh, sai che poi alla fine col fatto che la vittoria è ciò che semo, le classifiche io me le copro un po' poche, però mo te le sto prendendo. Allora, vediamo, ci dovrebbe stare classifiche, cosa? Calcio maschile e le squadre. Calcio maschile, gironi, classifica. Classifica, l'Atletico è decimo su 16 squadre.
Insomma,
e sopra, però non so i playout dove, però, che ci stava il problema dei playout. Invece il calcio femminile pure quest'anno non è che stiamo andando molto molto bene. Calcio femminile che era ancora terzultimo, però ha battuto la prima che ha perso, insomma, il posto superato da Best. E poi pallavolo mista, non è un campionato federale. Ma così è un campionato dilettantistico. Il basket femminile siamo undicesimi su 13 squadre. E il basket maschile siamo sesti su 8 squadre. Insomma, c'è un po' da lavorare quest'anno, un pelino c'è.
Ok, vogliamo. A che punto è l'avvertenza sul campo dell'Atletico San Lorenzo?
È rimasto tutto fermo.
Tutto fermo, va bene. Insomma,
va bene, questo era un po' il momento sportivo.
Dove sarà l'Atletico San Lorenzo maschile la prossima settimana? Lo sai a
in
memoria?
Casa.
In casa.
Ha giocato fuori in casa.
Quindi dove?
Domenica al campo della Pro Roma che sta dopo Largo Breneste. Via Valerio Flacco.
Va bene.
Sta là, insomma, lo sapete. Comunque trovate tutto online perché ormai Google ci dà tutte le soluzioni del caso.
Ok. Non è tempo. Allora, è prevista neve, sembra forse in qualche modo tanta, poca, si sa, non si sa, tra martedì e mercoledì, tra giovedì e venerdì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Non si sa, è prevista la neve, quindi non è tempo da mare, ma se volete andare a fare una scampagnata durante il tempo da burrasca, sera potete andare a Fiumicino, perché questa domenica, perché dalle ore 10, insomma, appuntamento per tutte e tutti nella zona del vecchio faro del Fiumicino a partire dalle ore 10. Si terrà perché dovete andare là? Perché si terrà domenica, per l'appunto, l'iniziativa lanciata da ragazzi del collettivo No Porto per ricostruire il bilancione dato alle fiamme da ignoti nella notte di Capodanno. Si tratta di un evento aperto a tutta la cittadinanza che vedrà impegnati in prima persona ragazzi che ogni giorno frequentano e tentano da tempo di creare un luogo di aggregazione nella zona delle vecchie bilance da pesca. Durante la notte di Capodanno, spiega il collettivo, qualche vigliacco ha incendiato lo storico bilancione dei Tuffi, distruggendolo. Quel bilancione è da lungo tempo un luogo importante per l'aggregazione e la socialità del territorio, un luogo dal forte valore affettivo, un posto libero dove incontrarsi e conoscersi, dove ci si può tuffare, rilassare e vivere il mare senza pagare nessun biglietto d'ingresso. Vogliamo sottrarre questo luogo al degrado e alle speculazioni per restituirlo a coloro a quale appartiene realmente, cioè a tutte quelle persone che negli anni lo hanno vissuto, amato e mantenuto. E come sempre vogliamo farlo senza delegare, ma adoperandoci attivamente per svolgere lavori collettivamente, coinvolgendo nella ricostruzione tutti coloro che ritengono importante la salvaguardia di questi luoghi. Per questo, proseguono ragazzi, invitiamo tutte e tutti ad un incontro esplorativo, un sopralluogo per capire insieme cosa fare. Domenica 27 alle ore 10 al bilancio nei Tuffi troverete caffè e biscotti, oltre a un bussolotto dove raccogliere fondi e idee. Insomma, quindi tutti al mare, insomma, e in maniera critica e costruttiva. Ok, va bene Ago, diciamocelo, siamo arrivati alla rubrica che ormai ascoltano Colpo Grosso solo per questo, per capire cosa è successo negli anni, nella storia del mondo, il giorno in cui andiamo in trasmissione, ovvero accadde oggi. Se vuoi, a te la palla.
Allora, oggi è il 22esimo giorno dell'anno e la Chiesa ricorda San Vincenzo e Sant'Anastasio. Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta tra un po' alle 17:13. La luna è gibbosa calante. 513 anni fa, nel 1506, su richiesta di Papa Giulio II alla dieta della Confederazione Elvetica di Soldati, che alcuni dei soldati che vigilassero sulla sicurezza del Palazzo Apostolico e sua personale sede. 150 guardie svizzere del Canton Uri, guidate da Casper von Sinnen, arrivarono a Roma al servizio dello Stato Pontificio. Non è scritto bene in italiano, non sono io che ho letto male, però insomma nascono le guardie svizzere. Questa era, okay, in sintesi, 513 fa.
Nel 1901, nell'isola di Wight, muore quasi 82enne la regina Vittoria d'Inghilterra. Nata a Londra nel 1819, ha regnato mortacci sue per 63 anni. Stiamo per partire e andare in trasferta, caro Agostino. Stiamo andando in quel di Genova ed oggi devi sapere che è il compleanno del Marassi. Nel quartiere Marassi di Genova viene inaugurato lo stadio comunale di Via del Piano, il campo da calcio del Genova può contenere 25.000 spettatori. Era il 1911. Qualche anno dopo, 10 anni dopo circa, nel 22 muore a Roma il capo della cristianità, Papa Benedetto XV. Giacomo della Chiesa era salito al soglio pontificio nel settembre 1914 come successore di Pio X, poche settimane dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale, di cui fu fermo oppositore. Nel 1944, alle ore 2 della notte, le forze alleate del Sesto Corpo d'Armata al comando del generale John Lucas sbarcano sul litorale laziale nella zona tra Anzio e Nettuno, dando vita all'operazione Shingle contro i tedeschi. In Cina, le forze del Kuomintang nel 49 subiscono pesanti perdite nella guerra civile contro l'armata rossa di Mao Zedong. Mi risento in voce.
Non so cosa è possibile, non so perché.
Firefox.
È chiuso.
Il presidente Chiang Kai-shek si dimette dalla carica e viene sostituito dal suo vice Lee Zongren. Gli studenti in rivolta nel 69 occupano la sede del rettorato all'università di Pavia. La protesta è motivata da una richiesta di intervento risolutivo per i problemi della mensa e l'Ateneo Lombardo.
Nel 1970 entra in servizio commerciale il Boeing 747, il nuovo innovativo aeroplano in grado di coprire la distanza da New York a Londra in 6 ore e mezza di volo.
Poi ne hanno abbattuti parecchi ogni tanto, insomma, qualche missile tra la Libia e dintorni, insomma è anche uno degli aerei che è stato tra i più utilizzati tutt'oggi, ma anche quello che è più andato a fondo, insomma. Nel 73, caro Ago, in America, ovvero meglio ancora in Texas, muore all'età di 64 anni Lyndon Johnson, 36esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Aveva assunto la massima carica statunitense nel 63 dopo l'uccisione di Kennedy. Sempre nel solito anno, i medici italiani convenzionati con l'INAM entrano in agitazione contro l'ente di assistenza mutualistica. La Comunità Europea, Economica Europea, nel 1975 approva lo stanziamento di 500 milioni di dollari di aiuti per i paesi del terzo mondo, e infatti si è visto. Il fisico nucleare Andrei Sakharov, nel 1980, insignito 5 anni prima di un premio Nobel per la pace che non ha mai potuto ritirare, viene confinato a Gorky. È stato espulso da Mosca dopo un discorso in cui ha condannato l'intervento delle truppe sovietiche in Afghanistan.
L'anno dopo, nel 1983, il tennista svedese Bjorn Borg annuncia l'abbandono dell'attività agonistica. 27enne, ha vinto per 5 anni di seguito il torneo di Wimbledon, 4 volte lo USA Open e 6 volte il Roland Garros, cioè Federer te spiccio casa.
I primi anni sono degli anni 90, sono costellati, ricordo, va a Cucciolone, insomma, soldato dell'esercito italiano che era stato, insomma, fatto un po' una finaccia nella guerra del Golfo. Se parliamo di guerra del Golfo, nel 1991 cosa succede? Succede che vengono incendiati i pozzi petroliferi in Kuwait a opera dell'Iraq, che ha invaso il paese, che dal 17 gennaio è sotto attacco statunitense e dei paesi alleati nell'operazione Desert Storm, lanciata a ultimatum ONU scaduto. Il Senato statunitense elegge nel 97 Madeleine Albright alla carica di segretario di Stato. È la prima volta che una donna è chiamata a ricoprire questo ruolo istituzionale. Sempre negli Stati Uniti, nel 99 varano un piano per combattere il terrorismo informatico. Il governo del paese mette a disposizione fondi per 3 miliardi di dollari.
Nel 2002, a conferma delle voci circolate nelle scorse settimane, lo stilista Yves Saint Laurent annuncia il suo ritiro dall'alta moda con un'ultima sfilata a Parigi. Critico verso il mondo fashion, non disegna successori e annuncia che la sua casa di moda verrà chiusa 17 anni fa. Chiusa lo stesso anno invece la conferenza di Tokyo. La comunità mondiale si impegna un investimento di 4 miliardi e mezzo di dollari fino al 2006 per la ricostruzione dell'Afghanistan, che, come vi abbiamo detto prima, avevano sbracato. E nel 2007 a Parigi si spegne 90enne Henri Gruch, conosciuto con l'Albert Pierre, per la sua opera in favore dei poveri rifugiati. E infine 2012, referendum in Croazia per l'adesione all'Unione Europea, vota a favore il 66% dei cittadini croati, e quindi 7 anni fa benvenuta Croazia in Unione Europea.
Attenzione, perché
ci sono un botto di nati oggi importanti.
Io ti vado così: nel 1891.
No, va bene, salti uno importantissimo. Scusa, vai. Sir Francis Bacon, filosofo e saggista. Francesco Bacone, nato 458 anni fa. Importante, il primo, 1561.
Il secondo
Ampère,
che ha fatto,
il fisico inventore del misuratore di intensità elettrica, André Marie Ampère, che fa ben 244 anni. Gordon Byron, Lord Byron, poeta e politico nato per la Grecia libera dall'impero dei turchi nel 231, e insomma un botto. Strindberg, madonna, tutti oggi, ma soprattutto 1891, chi nasce?
Antonio Gramsci, insomma, uno che ne ha dette e fatte abbastanza, insomma, intellettuale, cofondatore del Partito Comunista Italiano.
128 anni oggi.
Capito, secondo me si sta rivoltando nella tomba.
Se qualcuno vuole andare a portare i fiori può, sta al cimitero cattolico di Roma, una tomba molto, molto carina. E nel 1898 invece, 7 anni dopo, nasceva Sergei Eisenstein, regista della corazzata Potemkin, che ricordiamo è una cagata pazzesca.
Esatto. Per chi ci sta ascoltando di stan fissa sulle moto e motorini, Alfonso Morini nasce sempre nel 1898, pilota e fondatore dell'azienda motociclistica Morini.
Nel 1918 nasce Bruno Zevi, architetto, urbanista e politico, 101 anni fa.
E attenzione, perché insomma Gigi Simoni, allenatore, calciatore e dirigente sportivo, nasce nel 1939, mica cazzi.
Esatto, capito. Poi andiamo un altro po' avanti, questi sono sconosciuti. Beh, Linda Blair, 1959, attrice dell'Esorcista, oggi fa 60 anni. Enrico Variale, giornalista e conduttore televisivo, 59, nato anche lui nel 60.
E sempre a proposito di pallone, Hidetoshi Nakata, calciatore asiatico nell'anno 1997-98, insomma, è stato a Firenze, a Perugia e alla Roma.
Per poi smettere giovanissimo a 28 anni, e sai che è andato a fare?
No.
È andato a camminare in Giappone, lui si è girato tutto il Giappone a piedi. È andato in tutti i posti, in tutti i paesini, e ora dice che fa un sake che è la fine del mondo. Hidetoshi Nakata.
I soldi di Sensi, Gaucci e Cecchigori li ha spesi nel, appunto, a camminare. Va bene, il proverbio del giorno lo regaliamo a chi sta in fissa con insulina e si ascolta le pillole di amore e zuccherose banalità, perché l'occhio che piange è il cuore che sente. Mica cazzi. Oggi è mica cazzi.
E allora questo era colpo grosso di Stato, che sentite tutti martedì mattina e tutti i venerdì in quel di radiosonar.net. Questo venerdì che fate? Non andate perché siamo in trasferta.
Allora, se la regina di Barletta trova un socio o una socia per andare in onda, vanno in onda, altrimenti l'appuntamento è per martedì prossimo nuovamente. Chissà se saremo al San Papier o dentro una nuova casa.
Boh, scopriremo solo vivendo. Noi ci salutiamo con questa canzone tratta dall'ultimo mixtape di Jamie Tights, quello che vi consiglio 8 e che tiene un po' dentro tutti, in quanto insieme a Jamie Tights cantano Venerus e Franco 126. La canzone è Senza di me, che insomma dedica Sgabba agli ascoltatori del venerdì, perché ricordiamolo, a suonare in quel di Genova per il compleanno dell'Out Out 357.
Ciao Lucio!
Non piangere, ti mando un bacio. Scusami, ma raggiungerti non ce la faccio. Lo sai com'è fatta Roma col traffico, pure se dai il massimo, poi sparisci in un attimo. Baby, ti dicevo di affacciarti alla finestra, di stringermi la mano poi mentre scrivevo questo. Oppure un altro, ma che importa, un pezzo di carta. Tu guarda, c'è vento, se ci metti la sciarpa. Sto con un amico in motorino come nel 99, non sono mai stato così vivo. Ho scritto un babbanculo sopra il cuore, però trovo ancora le parole per farti sentire grande, pure se non so dove stai o se mi odi come gli altri. Una volta è colpa tua, due volte è colpa mia. Ma dove vai? Senza di me. Prendimi a pugni il cuore, se ritorno di nuovo da te. Da fuori non sembro solo, ma baby tu sai come sogno. Offrirò tutti un giro per brindare un'altra volta a te, che mi ha lasciato un segno, che da quando non ti ho mi perdo. Ieri guardavamo il cielo cadere sui tetti dei palazzi, e scioglievi questo nodo che c'ho sempre in gola con filo di voce. Mi ricordo bene tutte quante le promesse che ci siamo fatti. Quello che ricordo meglio è quello che alla fine non ci siamo detti. Ora fingo di essere tranquillo, mi dico che è tutto a posto. Mando giù un dito di Smirnoff per inghiottire un altro strillo e scordarmi i tratti del tuo volto. Forse sono a un punto morto, è un pezzo che non chiudo occhio. Io a tratti non mi riconosco, peccato, tempo sprecato. Siamo ad un passo divisi soltanto da un vetro specchiato. Respiro spezzato, un bicchiere scheggiato sopra la moquette. Questa notte lascio impronce su una strada di polvere. Credevi a tutte le mie bugie per non restare senza di me. Prendimi a pugni il cuore, se ritorno di nuovo da te. Da fuori non sembro solo, ma baby tu sai come sogno. Offrirò tutti un giro per brindare un'altra volta a te, che mi ha lasciato un segno, che da quando non ti ho mi perdono.